pronti ad ascoltare quello che il Signore ha da dirci. E vogliamo continuare con il nostro studio in Prima Corinzi. Aprite le vostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 4. Prima Corinzi capitolo 4. E vogliamo leggere il brano che vogliamo affrontare questa mattina insieme. Prima Corinzi 4 del 14 fino al 21 dice così. Dopo le parole molto taglienti che sono venuti prima, Paolo dice: vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Or alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parola, ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine? Questa è la parola di Dio. Preghiamo. Caro Padre, grazie perché tu hai l'intenzione di istruirci questa mattina e ci istruirai soprattutto sulla gravità del peccato e la necessità di vederlo come è e di cercare di toglierlo di mezzo a noi. Ti prego di darci cuori sensibili per ricevere quello che hai da dirci. Nel nome di Gesù. Amen. Per introdurre quello che vogliamo vedere da questo brano, voglio riportare le nostre menti a un insegnamento di Gesù che conosciamo bene. Non dovete andarlo a vedere, lo conosciamo bene. In Luca 15, dall'1 al 7, leggiamo riguardo una parabola che Gesù dà ai farisei e gli scribi che mormoravano riguardo il suo modo di comportarsi. Dicevano: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia i 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la trova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle. Abbiamo una bellissima immagine in questa parabola che aprirà le nostre menti su queste parole di Paolo, di Gesù, che va dietro la pecora perduta, la pecora smarrita, lascia le 99 per inseguire la pecora peccatrice che si era perduta. E dico questo perché in questi versetti abbiamo una bellissima immagine dell'apostolo Paolo che lascia le 99 e va dietro quella perduta, va dietro la perduta chiesa di Corinto. L'apostolo Paolo non era costretto nella sua vita a lasciare forse la sua comodità, il suo comfort. Lui era a Efeso, forse una chiesa più matura si potrebbe dire, non era costretto a imbattersi nella realtà di questa chiesa, non era costretto a lasciare l'approvazione dei 99 per andare dietro quella perduta, però in questi versetti vediamo esattamente questo. Imita il suo maestro e lo fa, va dietro la pecora perduta. E nel farlo dimostra l'azione di Dio, Dio stesso che lascia le 99, se vogliamo dirlo così, per andare dietro quella singola pecora perduta. Che Dio meraviglioso abbiamo, non è vero? Insegue il peccatore. Dio corteggia il peccatore, disciplina il peccatore per portarlo indietro. Un altro versetto che serve da cornice per quello che vedremo lo troviamo in Giacomo 5, dal 19 al 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Questo è quello che vediamo, riassumendo, nell'Apostolo Paolo. Lui osserva la Chiesa di Corinto, vede che si sta sviando dalla verità, e lui non è apatico, non è un menefreghista, non è un adagiato. Si propone di ricondurlo indietro. Lui si vede come uno strumento nelle mani di Dio per salvare l'anima del peccatore dalla morte e si interessa e interviene nella vita di questa Chiesa. E questa mattina vogliamo affrontare questi versetti con questo concetto: come ricondurre indietro un peccatore sviato. Come ricondurre indietro un peccatore sviato. Come intervenire nella vita di un fratello che vediamo nel peccato. L'Apostolo Paolo è un maestro in materia di riportare indietro dei peccatori e vogliamo imparare da lui come si fa. Abbiamo bisogno di imparare questa lezione perché avremo a che fare con fratelli che vediamo nel peccato, che vedremo si sta sviando dalla verità. E dobbiamo imparare questa lezione perché anche nella nostra vita di chiesa ci capiterà di dover vivere delle situazioni in cui qualcuno in mezzo a noi è nel peccato e richiederà l'intervento della Chiesa, addirittura nel processo ufficiale della disciplina, che vedremo soprattutto nel capitolo 5. Però, fratelli e sorelle, dobbiamo essere pronti per questo momento. Dobbiamo essere pronti. L'Apostolo Paolo è un maestro e vogliamo vedere come lui si propone di ricondurre indietro dei peccatori sviati. Dal 14 al 17 lui ci dimostra la necessità di avere un atteggiamento gentile. L'atteggiamento gentile deve condurre ogni nostra azione nel cercare di ricondurre indietro un peccatore. Questo è quello che ci dimostrano i primi versetti. Un tono gentile. Galati 6, se ci ricordiamo, versetto 1, l'Apostolo dice: se uno viene sorpreso in una colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. L'essere mansueto non esclude l'azione, vedremo dal 18 in poi. Dal 18 al 21 vedremo un intervento severo. Uno non esclude l'altro. Infatti questo è il modo in cui si presenta Dio, Romani 11, 22, considera la bontà e la severità di Dio. Non è sempre facile sapere in quale misura intervenire, in che misura usare gentilezza e in che misura usare quello che potrebbe sembrare durezza. E tutti noi lottiamo, quando vediamo dei fratelli che si stanno sviando, lottiamo con quell'equilibrio tra la gentilezza, le parole dolci, ma la chiarezza delle parole dure. Non è sempre facile, però c'è un tempo per ogni tipo di approccio. Dobbiamo sapere usare gentilezza, ma anche severità, quando è necessario. Vogliamo notare prima la gentilezza, l'atteggiamento gentile del versetto 14 al 17, quattro atteggiamenti gentili che vengono fuori dall'Apostolo Paolo nel suo cercare di raddrizzare questa Chiesa. Prima di tutto, versetto 14, vi scrivo queste cose non per farvi vergognare. Non vi scrivo queste cose per farvi vergognare. Siete i miei figli. L'immagine dominante di questi versetti è quella di un padre con i propri figli. Paolo vuole che portiamo sempre alla memoria, nel processo di ricondurre indietro un fratello che si sta sviando, l'idea di un padre che sta agendo con il suo figlio. Questo è quello che vuole che abbiamo in mente. Ovviamente quando pensiamo al nostro intervento come quella di un padre verso un figlio, non significa senso di superiorità o condiscendenza, siamo migliori di te, no. Però tutto quello che accompagnerebbe l'approccio di un padre verso un figlio deve accompagnare il nostro approccio sia nella gentilezza che anche nella severità. Però Paolo inizia come un buon padre dicendo: non voglio farvi vergognare, cioè non voglio umiliarvi, non è il mio proposito quello di denigrarvi, non voglio ferirvi oltre misura facendovi vedere quello che non va. Cos'è la vergogna? La vergogna è il segno del dispiacere con se stesso, più o meno forte, a causa di qualche mancanza o peccato. Il sentimento di dispiacere con se stesso, ed è peggiorato nella misura di quanto l'errore viene esposto e messo in pubblico. E l'Apostolo Paolo dice che non vuole farli vergognare. È una cosa importante da sottolineare, il fatto che non è sempre corretto, non è sempre corretto evitare di far vergognare le persone. Una certa misura di vergogna, cioè il senso di vergogna di essere dispiaciuto con se stesso a causa di un errore, a causa di un peccato, è fondamentale per portare al ravvedimento. Infatti 6:5, se spostate gli occhi su capitolo 6, versetto 5, Paolo dice: dico questo per farvi vergognare. Come possiamo far combaciare queste due cose? Beh, la differenza tra il versetto 14 di capitolo 4 e capitolo 6, versetto 5, è che nel 6:5 la coscienza non li pungeva affatto, non si rendevano conto della profonda, quello che non andava da quello che stavano facendo, portandosi a vicenda davanti a dei tribunali. Erano insensibili, ignoranti. In quel caso Paolo dice: è necessario sentire un po' di vergogna, è necessario sentire la vergogna. Però in Prima Corinzi 4:14 lui pensa che è già stato sufficiente. Le parole di prima hanno già portato a galla la sensazione di vergogna. Già siete sazi, dice in versetto 8, già siete arricchiti. E loro avevano già sentito sufficiente vergogna, e l'Apostolo Paolo pensa che è sufficiente. Ok, dice, hanno capito il loro errore. E un buon padre sa quando il figlio ha capito il suo errore, non deve continuare ad accumulare più vergogna su vergogna, perché potrebbe risultare in esasperazione, finalmente la perdita e l'allontanamento del figlio. E questo non è quello che Paolo vuole. Padre spirituale non vuole, vuole offrire un po' di dolcezza. Non vuole che loro pensino che sono il suo nemico, vuole guadagnarli, non vuole distruggerli. E vedremo man mano che ci portiamo avanti che le lettere ai Corinzi sono un esempio di tatto, di gestione, di conflitti che si alternano, diversi approcci per preservare la relazione e per riportare questi peccatori sulla giusta via. Prima di tutto, quando saremo chiamati a intervenire, a riportare un peccatore dalla sua sviatezza, prima dobbiamo avere l'atteggiamento di non voler farlo vergognare oltre misura. Numero due, ammonire. Questo è il nostro desiderio, questo è il nostro atteggiamento. Dio ci chiama ad entrare nella vita di un fratello che si svia dalla verità e noi vogliamo ricondurlo indietro, ma la motivazione è quella di ammonirlo, ammonirlo per il suo bene. Una critica, sì, del suo comportamento, del suo modo di pensare, però che ci auguriamo porti un cambiamento, non distruzione, non umiliazione. Criticare qualcuno con lo scopo di portarlo a cambiare il suo comportamento. Il terzo atteggiamento, gentile, è quella di munirci dell'atteggiamento di un padre. Questo, come abbiamo detto, è un po' la metafora dominante. Paolo dice: se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri. Vi ho generati mediante il Vangelo. Vi ho generati mediante il Vangelo. Sicuramente dobbiamo riconoscere che la relazione padre-figlio tra Paolo e i Corinzi era unica, irrepetibile. Non possiamo riconoscerci padri delle persone nella misura in cui Paolo era padre spirituale di queste persone. Però c'è un insegnamento importante per noi, ed è che dobbiamo vedere le persone intorno a noi come se fossero dei figli e noi dei padri ai quali vogliamo fare del bene. Questo include il riportarli sulla giusta strada, ad essere partecipi renderci partecipi della loro educazione spirituale, della loro formazione spirituale. E questo a proposito si chiama discepolato. Discepolato. La relazione padre-figlio, la metafora padre-figlio è il centro della filosofia di ministero di Paolo, e quest'idea di trasmettere ad altri quello che si è imparato, quello che si sa, è al centro del modello di Paolo di fare discepoli. Ed è forse il miglior modo per comprendere ed eseguire il mandato di fare discepoli datoci da Gesù, seguendo il modello della relazione padre-figlio, madre-figlia. E se vogliamo un attimino riflettere su come potremmo caratterizzare questa relazione padre-figlio, che è parte essenziale del fare discepoli, voglio elencarvi alcune cose che devono far parte del nostro pensiero quando pensiamo ad essere dei padri spirituali o a discepolare delle persone. Passo numero uno: portare qualcuno a Cristo. Riconoscere che è un processo a lungo termine e l'amore alla base. Questo è come si manifesta una relazione di discepolato. Lungo termine, l'amore è alla base. Dobbiamo trasferire non solo conoscenza, ma saggezza, istruzione pratica. Questo è quello che fa un padre verso un figlio, una madre verso una figlia. Conoscenza, saggezza, istruzione. Include modellare, il padre modella e il figlio imita. E forma non soltanto ciò che credi e non soltanto lo sviluppo di abilità precise, ma anche del carattere e dello stesso stile di vita. Questo è come Paolo presenta la relazione tra padre e figlio. E voglio chiederti se tu sei coinvolto in una relazione padre-figlio con qualcuno, con lo scopo di formare o di essere formato da quella persona. Sei in una relazione di questo tipo? Vedi il tuo cammino cristiano non come frequentazione di un luogo, ma una relazione di discepolato, dove qualcuno sta parlando alla tua vita, sta parlando verità nella tua vita, ti sta equipaggiando per essere uno che anche tu discepola e fa da padre, madre spirituale ad altri. Torniamo al nostro concetto principale: come intervenire nella vita di un fratello che si svia. Il terzo atteggiamento è quello di dimostrare solidarietà. Solidarietà, questo è il quarto atteggiamento che dobbiamo avere quando siamo chiamati a intervenire nella vita di un fratello che si sta sviando. E qua lo vediamo dall'esempio di Timoteo. In versetto 16 Paolo dice: vi esorto, siate miei imitatori. Questo lo può dire Paolo. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. La solidarietà di Timoteo è stato manifestato quando è andato dai Corinzi e gli ha ricordato come Paolo si comportava. Paolo può dire di esorto: siate miei imitatori. Noi forse non ci sentiamo di mettere su questo piedistallo, diciamo invece ricordiamoci del modo di vivere di Paolo, intanto in quanto lui è imitatore di Cristo, 1 Corinzi 11.1. Non ci presentiamo necessariamente a noi stessi come lo standard o il modello da seguire, non aiuterà ad un fratello colto nel peccato o che si sta sviando, dovresti essere più come me. Non aiuterebbe molto. Quello che può essere l'approccio più giusto è: corriamo insieme, seguiamo insieme il modello di Cristo e i suoi apostoli, la vita crocecentrica, siamo in cammino e incoraggiamo in modo solidale insieme a seguire nelle orme di Paolo e il Signore che lui ha modellato così, ha imitato così bene. Questi sono i quattro atteggiamenti gentili che devono accompagnare il nostro intervento nella vita di un fratello o una sorella che si svia. Adesso cambiamo un po' tono, dal 18 al 21. Vediamo l'altro lato della medaglia. La presenza del peccato richiede una azione, potremmo dire ardita, coraggiosa, alcuni direbbero severa. Questo lo vedremo nei seguenti versetti. Perché? Perché questo modo di parlare di Paolo? Poi in avanti parlerà del punire la disubbidienza, parlerà della disciplina. Come mai Paolo parla in modo così severo? Perché, fratelli e sorelle, il peccato è una cosa seria. Il peccato è una cosa sul quale non possiamo scherzare. Giacomo lo dice, chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte. Timoteo riceve queste parole dell'Apostolo, così salverai te stesso e a quelli che ti ascoltano. È incredibile la responsabilità che ci dà come fratelli e come Chiesa. Pensiamo di fare del bene quando chiudiamo un occhio o diciamo vivi e lascia vivere, questa è la cosa amorevole. Fratelli e sorelle, potrebbe essere che stiamo condannando quella persona all'inferno con la nostra apatia e con la nostra tolleranza. Salverà l'anima del peccatore. Voglio fermarmi un attimo per porti una domanda molto diretta. Sei pronto per l'eternità che è dietro l'angolo? Sei pronto? Abbiamo sentito di diverse minacce, diversi pericoli, forse allarmismo, malattie, virus, cose di questo tipo. Però tu che sei qui questa mattina, sei pronto? Potresti scrivere un messaggio a uno che ti dice che è stato, ecco, portato vicino alla morte, io non ho paura di morire, perché so dove vado, puoi dirlo. O invece la tua vita è più caratterizzata del peccato, che non ti dà nessuna garanzia che il tuo cuore appartiene al Signore. Vediamo questi versetti in cui l'Apostolo Paolo entra, incrocia la strada di questi peccatori che si stavano sviando. E prima di entrare in questi versetti dobbiamo ricordare una cosa molto importante, ed è che il modellare la vita crocecentrica, vivere una vita in cui manifestiamo i valori della croce, non equivale alla permissività o una vita codarda che evita l'azione e il conflitto quando è necessario. È facile che si entri in quest'idea sbagliata dell'umiltà, che in realtà non è umiltà, è giustificazione, il non voler intervenire, il non voler dover affrontare. Non è così, fratelli e sorelle, la Bibbia ci dice che a volte un'azione ardita è necessaria per ricondurre un peccatore indietro. Questo lo vediamo dal 18 al 21. Paolo deve agire con coraggio. La parola che lui usa in 10.1 è proprio questo, ardita, sono ardito quando non ci sono, umile quando sono presente. Però in questi versetti vediamo un Paolo che affronta con ardore il peccato. Notiamo prima di tutto ciò in cui risulta la mancanza dell'azione, la mancanza di un'azione decisiva. Cosa risulta? Risulta nella metastasi del peccato, versetto 18. Alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi. Alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, gonfi, dall'idea di qualcuno che accresce, accresce, accresce come un palloncino. Non c'è nessuno che serva di muro per fermarlo nella sua peccaminosità. Questo succede nella Chiesa se il peccato non viene affrontato. Va in metastasi. Le persone seguono le proprie vie, si confermano loro stessi nel loro sviamento e influenzano ad altri. Dicono tanto nessuno può fermarmi, tanto nessuno farà niente. Beh, l'Apostolo Paolo dice che questa è un'illusione, è necessario un intervento disciplinario di severa condanna, altrimenti il peccato si stenderà. Lo vedremo quando tratteremo più con la disciplina della Chiesa in capitolo 5, però Paolo dice: un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Il peccato, se non viene affrontato e tagliato, risulta in metastasi e la Chiesa viene contaminata. Anche qui mi fermo per chiederti se c'è un peccato nella tua vita del quale non ti vuoi pentire in questo momento. C'è un peccato che tu coltivi e nutri e ti illudi pensando tanto non succederà niente, non interessa a nessuno. Fratelli e sorelle, voglio dire, con l'autorità della parola di Dio alle spalle, che la Chiesa ha il diritto e la responsabilità di intervenire nelle vite delle persone che in modo impenitente, continuativo, si imbattono in peccati gravi. E noi, seguendo le orme dell'Apostolo Paolo, vogliamo che si sappia. Questa è una Chiesa che interverrà se c'è del peccato in mezzo a noi e prenderà delle azioni. C'è il peccato dell'orgoglio nella tua vita, specificamente. Pretendi che tutti ti trattino in un modo diverso? Hai delle pretese sulle persone per ciò che tu pensi di essere? Torna sui tuoi passi. Ti stai sviando, ti stai gonfiando di orgoglio. La gente non ti saluta come tu pensi di meritare, salutali tu. Salutali tu. Perché le sedie non sono disposte quando arrivo in chiesa? Beh, forse puoi farlo tu. Metti tu le sedie. Forse qualcuno direbbe: beh, queste sono piccolezze, non sono cose importanti. Beh, l'ammonimento è questo: se non impariamo a riconoscere l'orgoglio nella sua manifestazione originale, non lo riconosceremo neanche quando sarà cresciuto. L'alberello diventerà un albero e prima o poi può essere che ci troveremo ad essere l'oggetto della disciplina di Dio. L'Apostolo Paolo non vuole che nessuno di noi sia illusi, come se io non dovessi più venire da voi. No, noi riconosciamo che se il peccato non ha un'azione di affronto chiaro, andrà in metastasi e il risultato è tremendo. Cosa richiede? Cosa richiede il peccato grave, continuativo, fatto in modo impenitente? Richiede un intervento, un intervento. Versetto 19: se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi, mi recherò presto da voi. Cosa vediamo qui? Vediamo un intervento previsto dall'Apostolo Paolo. Pensano che non ci saranno delle conseguenze, ma mi recherò invece da voi e prenderemo delle azioni. Prenderemo delle azioni. Riportiamo le nostre menti a un buon padre. Non è questo quello che fa un buon padre quando vede delle azioni di un figlio che si sta sviando, sta percorrendo una strada che è pericolosa? E nello stesso modo in cui un padre interviene per prendere delle azioni con un figlio che si sta sviando, è necessario che noi, a volte individualmente o come Chiesa, agiamo in confronto a dei peccatori che si stanno sviando. I membri, questo è quello che significa prima di tutto l'essere membro, l'essere desiderosi di essere discepolati, ma ci sentiamo anche responsabili per persone che non sono membri e che, se nel caso ci fossero dei peccati, noi ci sentiremo responsabili di intervenire. Richiede un intervento. Nel contesto di Paolo, Paolo è pronto a recarsi da loro e confrontarli a meno che ci sia un cambiamento. E il versetto 21 dice: sono pronto a venire con la verga, con la verga. E lui definisce questo scontro, che che non sarà solo di parole, ma in dimostrazione, in potenza. Ora fermiamoci un attimo per chiedere cosa ha in mente Paolo qui, quando immagina o prevede questo intervento. Beh, alcuni di noi, avendo visto delle azioni prese da parte di un anziano o da qualche leader, sicuramente ha molta paura di questo tipo di linguaggio. Avete visto sfoghi di carnalità più che un vero desiderio di intervenire come Paolo lo descrive. Una cosa bisogna stare attenti ed è non giustificarci nel nostro non intervenzionismo per gli abusi che abbiamo visto o subiti. Sì, sicuramente ci sono degli sfoghi di carnalità, persone che abusano il loro potere, ma non possiamo per questo giustificare il passivismo. Pensando a Paolo, sicuramente lui ha un ruolo irrepetibile, lui è l'apostolo di questa chiesa, è uno che ha ricevuto da Cristo una chiamata molto particolare, lui può agire da solo, lui può fare una decisione diretta, noi no. Lui ha una idea migliore delle sue vere motivazioni nell'affrontare questo peccato, noi tante volte no, possiamo essere degli illusi, ci sono delle distinzioni, ma non toglie il fatto che un intervento è necessario. Paolo può dire, 2 Corinzi 13:2, se tornerò da voi non userò indulgenza, non risparmierò. Lui può dirlo. Un'idea di quello che forse era questo affronto, questo conflitto che aveva in mente, si trova in Galati 2, se volete andare a vederlo insieme a me, Galati 2, del 11 fino al 14, leggiamo queste parole. Questo è il famoso momento in cui Paolo affronta Pietro. Paolo resiste in faccia Pietro perché era da condannare. Prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi, cioè dei giudei, e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba era trascinato. Quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Qui vediamo un conflitto tra Paolo e Pietro. Qui vediamo il modo in cui Paolo porta il peccato di Pietro davanti ai suoi occhi. E forse questo è quello che aveva in mente da fare con questi altre persone che si erano insediati nella Chiesa. Il nostro modo di agire, dato che non siamo degli apostoli, è delineato in le porzioni della Scrittura che insegnano riguardo la disciplina della Chiesa. Uno lo vedremo la prossima settimana. Però Matteo 18, dal 15 al 20, delinea quattro passi nell'esecuzione della disciplina nella Chiesa. Matteo 18, dal 15 al 20. Andiamo a vederlo insieme. Matteo 18. Parliamo dell'intervento, parliamo della necessità di prendere sul serio il peccato e a come il Signore intende che noi agiamo. Quattro passi nel prendere sul serio e intervenire nella vita di un fratello che si sta sviando. Non possiamo farlo come l'apostolo Paolo, però abbiamo questo mezzo. Quattro passi. Numero 1, versetto 15, se un fratello ha peccato contro di te, va, convincelo fra te e lui solo. Fratello è colto in peccato, viene a galla che c'è un peccato commesso, primo passo, vai e convincilo, se ti ascolta l'hai guadagnato. Così tu vai da lui o lei e gli fai vedere il peccato che stanno commettendo. Se questo non funziona, il secondo passo è, nel prossimo versetto, se non ti ascolta, prendi con te una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se non ascolta, Cosa fai? Prendi due persone e vai a parlarli. In questo caso è una buona idea coinvolgere gli anziani della Chiesa, così che gli anziani possono essere partecipi di andare ad affrontare il peccato. Secondo passo. Terzo passo. Non ascolta neanche questa ambasciata e cosa si fa? Versetto 17, se rifiuta di ascoltarlo, dillo alla Chiesa. Cosa succede? Nell'intervento in una situazione in cui c'è un peccato, vai da solo, tu e lui o tu e lei, li parli, non ascolta, porti due persone, buono coinvolgere gli anziani, non ascolta neanche quello, si porta alla Chiesa. La Chiesa è informata dei fatti, gli anziani guideranno questo incontro informativo e la Chiesa si mobilizza per riguadagnare la pecora perduta. Gli anziani hanno un ruolo importantissimo in questo processo, perché una cosa molto importante è non prendere il terzo o il quarto passo finché ci sia assoluta chiarezza da parte della Chiesa che il fratello ha veramente commesso un peccato, che sta vivendo nel peccato e che ha rifiutato di ravvedersi dopo essere stato affrontato nel modo corretto. Bisogna che ci sia un vero peccato. Non è una lotta di personalità e bisogna che sia confermato che il ravvedimento non è avvenuto. Il terzo e il quarto passo sono molto, molto sensibili. Il quarto passo è, se non ascolta la Chiesa si mobilizza, dice nel versetto 17, se rifiuta di ascoltarlo, dillo alla Chiesa, e se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Nel caso non ascolti neanche la Chiesa, sarà trattato come un pagano, un pubblicano. Cosa significa? Significa che non è più considerato, solo Dio conosce i cuori delle persone, ma da parte della Chiesa non è più considerato fratello, sorella, ma è considerato come uno di fuori. Si parla come a uno di fuori. Pentirsi. Poggiarsi la fede in Cristo. Cosa dimostra la tua vita, appartenenza a Cristo o meno? Questo è ciò che richiede il peccato, un intervento. È buono sottolineare di nuovo che il peccato deve essere grave, deve essere continuato, abitudinario e commesso in modo impenitente. Come sappiamo, il cielo sarà pieno di peccatori. Pieno, ma non troverai neanche un peccatore impenitente, neanche uno che non sia presente con l'umiltà di sapere la propria condizione. Torniamo a Prima Corinzi per vedere il prossimo elemento di questa azione ardita. Questa azione ardita metterà qualcosa in evidenza. Conoscerò, dice Paolo, non solo il parlare, ma la potenza, cioè la realtà di coloro che si sono gonfiati. Cosa metterà in evidenza? Metterà in evidenza se la vita del regno, se la potenza del regno è veramente presente o meno. Conoscerò la potenza significa conoscerò se la realtà della vita del regno di Dio è presente o se non lo è, sono dei falsi fratelli. Manifesterà, come dice qua, il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza, in realtà. E in Seconda Corinzi 7, dal 10 all'11, vediamo che il risultato è stato proprio questo, ve lo leggo. Paolo ha fatto un intervento e cosa è stato manifestato nel suo intervenire? Versetto 10 di capitolo 7 di Seconda Corinzi, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza dal quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. La tristezza secondo Dio, la tristezza che è frutto, manifestazione della vita redenta, rigenerata nel cuore dell'uomo, si fa vedere. Ecco, poi dice, quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza. Quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo. Quale punizione! verso le persone che avevano sbagliato. Vi siete dimostrati puri in questo affare. Quando viene esercitata la disciplina, affrontiamo un fratello nel peccato, cosa farà? Metterà alla luce in chi è presente la potenza del regno e in chi no. Cioè chi veramente è rigenerato o chi non lo è, almeno dà segni di esserlo. Che frutti? Ravvedimento, pentimento. Se ci ricordiamo lo stesso Pietro, in 2 Pietro 3,15, dopo questo affronto ricevuto da parte di Paolo, anche lui è tornato in sé. E alla fine della sua ultima lettera, lui dice, parlando di Paolo, il nostro caro fratello Paolo. Aveva capito. Si era dimostrato questa verità, il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Chiunque può parlare. Sono credente, caspita. Io ho sentito persone che poi si sono dimostrati degli apostati, fare delle preghiere incredibili, messaggi. Ma quello non conta. Conta la potenza, la realtà della vita del regno, nella vita di ognuno. E questo viene manifestato. Conoscerò la potenza. Così vedo un fratello nel peccato, grave, ripetuto, impenitente, glielo dico, non si vuole pentire. Conclusione, quella persona non dà segni di avere la vita di Dio in lui o in lei. Questo è quello che fa l'azione ardita. E non dobbiamo essere stupiti, Paolo dice in 1 Corinzi 11,19, è necessario che ci siano tra di voi delle divisioni dai peccatori impenitenti, perché quelli che sono approvati, i veri salvati, coloro in cui opera la vita del regno, siano riconosciuti da tutti. Non ci deve stupire. Quando il peccato viene preso sul serio, è uno spartiacque, e coloro che hanno il frutto della vita di Dio, il ravvedimento, lo dimostreranno. L'ultima cosa, nel versetto 21, ciò a cui chiama l'azione ardita, cioè quello che si mette davanti a una persona che è nel peccato, a cosa chiama? A una decisione. Che volete? Che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine? Come un padre direbbe ai figli, Paolo dice ai Corinzi, cosa volete? Lo diciamo, giusto? Se sei padre, se sei madre, metti la scelta davanti al figlio. Gli dici, se tu prendi questa strada, dovrò disciplinarti. Prenderò dei passi. Così dice Paolo, cosa volete? La verga della disciplina o amore e spirito di mansuetudine? Diciamo, vedi questo peccato? Vedi che è contrario alla tua professione e al tuo benessere? Cambierai modo? Scegli tu. Scegli tu la disciplina o il ravvedimento. E questa è la domanda, fratelli e sorelle, che Dio ci pone a noi come individui, come Chiesa. Se scegliamo la via del peccato e di ignorare la volontà di Dio come individui, come Chiesa, che non ci siano dubbi, Dio applicherà la verga. Dio applicherà la verga. Ma se scegliamo la via del pentimento, seguiamo la sua volontà, sarà con noi e respireremo amore e mansuetudine in mezzo a noi. Ciò che chiama l'azione ardita, una decisione. Che decisione fai tu? Cosa vuoi? Sono le parole di Paolo. Immagina che il Signore che te lo dice. Cosa vuoi, Keith? Vuoi rimanere così il tuo peccato? O vuoi pentirti? E io mi auguro di poter dire, mi auguro che tu potrai dire, voglio pentirmi, voglio rientrare nella tua volontà e così attirarmi non la verga, ma l'amore, questo spirito di mansuetudine. Fratelli e sorelle, non so che interpretazione fate di questi versetti, ma a me viene da dire, leggendo questo, non è vero che Dio è buono. In che senso è buono?
Dio non ci lascia nel nostro peccato. Il nemico è il peccato. La nostra rovina è il peccato. E Gesù, come il pastore delle pecore, lascia le 99 per prendere sul serio la situazione della pecora smarrita e la va a ritrovare. Questi versetti manifestano il Vangelo. Come? Manifestano il Vangelo perché manifestano un Dio che non si arrende prima di guadagnare a se stesso i suoi figli. Questo è il Vangelo. Nonostante noi, nonostante la nostra testardaggine, ostinatezza, Lui fa ancora dei passi per venire verso di noi, addirittura attraverso la disciplina. Non c'è limite al quale Lui non andrà per ritrovare le sue pecore. E questa dimostrazione è prima di tutto nella croce. La croce, fratelli e sorelle, è la dimostrazione che Lui non bada a spese per andare in cerca dei suoi figli. E la risposta che ha richiesto, il tuo primo approccio alla croce, è la risposta che ha richiesto in ogni nostro approccio, cioè la risposta di pentimento e ringraziamento. Diciamo, il tuo modo è migliore, Padre. La tua salvezza è migliore della mia idea della salvezza. Voglio che vediamo in questi versetti la bontà di Dio, l'inseguirci di Dio, come un buon padre verso i figli. Adesso vogliamo prendere i simboli della Santa Cena, che sono simboli del Vangelo, sono simboli del suo aver fatto tutto per avvicinare a sé noi. Dio non ha badato a spese quando si è trattato di portarti a sé. Ti ricordi? Ti ha portato a sé, non è vero? E non ha badato a spese. Noi ci impegniamo a smarrirci seguendo la nostra propria via, però Dio è più grande del nostro cuore. Lo dimostra anche in questi versetti. Tra un attimo verranno su coloro che devono distribuire i simboli, però voglio che, mentre prendiamo questi elementi, portiamo i nostri cuori a Lui. Se dobbiamo abbassarci, se vogliamo ringraziare, però vogliamo rispondere a questo suo gesto di amore infinito. Amore infinito che ci ha inseguiti per conquistarci. E a cosa fa? Ci spinge a voler ubbidire. Amen? A voler ubbidire. E a voler vivere secondo la sua volontà. Come sapete, in questa chiesa questi elementi sono per coloro che hanno appoggiato la fede in Cristo, sono convertiti, poi hanno fatto una professione pubblica della propria fede attraverso il battesimo, e se non adempi questi due requisiti ti chiedo di astenerti di questi elementi, di pensare su quello che hai sentito, di pensare a quello che rappresentano questi elementi del Vangelo per te. E la terza condizione è se stai camminando in ubbidienza al Signore, se stai vivendo in penitenza, se stai coltivando un peccato grave, continuativo e in modo impenitente. La Bibbia dice che chi lo fa, prendendo questi elementi, attira un giudizio su di sé. Così, se questo è il tuo caso, parla con me dopo, pregheremo insieme, però per il momento astieniti di prendere gli elementi. Chiedo a Raffa, Alicia e Giuseppe di guidarci nella distribuzione di questi elementi. Loro distribuiranno, poi teniamoceli finché tutti siamo serviti.